Benvenuti a MLS Italia Podcast, il primo podcast in italiano sulla Major League Soccer e il calcio in Nord America, in collaborazione con The Cutting Edge, la voce tagliente all'avanguardia dello sport americano in italiano. E qui con me Cristiano MG Faranna, Federico Montalenti
Ciao a tutti.
e il nostro Sebastiano Trovato.
Ciao ragazzi.
Ecco, incominciamo subito un weekend lungo, ricco di eventi per la MLS e anche di gol. Partirei subito dal rocambolesco risultato di Kansas City, un 4-4 che ha sia dato il merito allo Sporting Kansas City, ma soprattutto forse ha ulteriormente rivalutato i Revs.
Sì, abbastanza, devo dire, a parte le due espulsioni incredibili che ci sono state, però sì, devo dire che Nemeth, secondo me, si è confermato un attaccante giusto per questo campionato e pronto a segnare ad ogni occasione. Un bel attaccante di area piccola, molto lesto a sfruttare i colpi di testa e le palle un po' morte che cadono.
Diciamo che sa attaccare lo spazio, a mio avviso. Però il merito di Kansas City, oltre al bel gioco, è il centrocampo. Coesistono bene, è il centrocampo più forte di tutta la Major League. Poi la partita è un po' stata decisa da episodi. L'espulsione di Brandon Bae al 55esimo, Anibaba al 89esimo, neanche lo considero. Gol, a mio avviso, con l'arbitro che è stato protagonista. Non so se erano validi qualcosa in fuorigioco, però alla fine gli americani sono contenti quando c'è spettacolo, quindi tutto va bene.
Diciamo che è stata un poco una giornata delle risurrezioni con Atlanta che ha finalmente portato una vittoria con i Red Bulls che pare si stiano incanalando verso la giusta strada e anche con Portland che ha fatto segnare il colpaccio in terra di Toronto.
Sì, quella è stata secondo me la partita della giornata, perché per come stesse andando Toronto con Pozuelo in company, sicuramente l'assenza di Altidor ha pesato, però Portland è stata veramente cinica nel sfruttare le occasioni. Vabbè,
È il gran gol di Tuiloma, davvero bello.
sì, semirovesciata. Notevole.
E invece, ragazzi, non ha subito il re di San Giuseppe.
Eh
Questo è
sì.
un po' dell'incredibile. Forse la giovane età di Dallas ha pesato in certe circostanze dell'incontro, qualcuno d'esperienza ci voleva. Infatti, hanno sbagliato anche i tempi di inserimento di attaccanti, Ferreira, però. Sono giovani, non si ci può chiedere tanto. Atlanta con Colorado. Atlanta è stata fortunata. Sì, ha vinto grazie a un errore di difensori di Rosberry in questo caso, però le lacune c'era. Martinez non rende, Barco non è protagonista, e soprattutto Martinez, l'attaccante, il venezuelano, non è quello dello scorso anno. Cambia del gioco, cambiano anche le prestazioni e i gol vengono a mancare.
Federico, invece, leggevo una statistica importante su Ibra, 30 gol in 34 partite di MLS, che dovrebbe essere il quarto migliore con il rapporto nella storia della Major League Soccer. Ecco, anche dal lato della preparazione fisico-atletica, che ne pensi di questo Ibra? Davvero quasi immortale, ecco, un Highlander.
Ma lui ci ha sempre raccontato di come avesse dato spazio fisico fin dai tempi dell'Ajax e della Juventus, quando già si allenava in diverse discipline, anche di arti marziali, dove l'aiutavano a trovare una forma fisica e un'elasticità soprattutto pressoché perfetta, perché anche correndo un po' meno, vista che comunque ha sempre 37 anni, se non sbaglio, è resta comunque una presenza dominante di salti, spaccate e dribbling abbastanza fluidi, nonostante il 46 e passa di piede che potrebbero anche dargli dei grattacapi quando non si riesce a correre in modo fluido.
Se beh, invece da te
Invece no,
vorrei.
però volevo dire una cosa su Ibra. Alla
Prego.
fine, se non segna lui, i Galaxy non segnano.
Ah no, quello
Poi
sì.
ora con l'infortunio di Alessandrini hanno grossi problemi. Pontus è una discreta mezzala a destra, ma niente di più. Però una cosa fuori dei Galaxy è la difesa. Hanno subito poche reti. Non si direbbe dai nomi che ci sono, perché magari non sanno costruire l'azione, però soprattutto a centrocampo con Dos Santos e Corona passa poco. E
Magari
quindi
l'effetto
merito sicuramente
Schelotto,
di
diciamo.
esatto, merito di Schelotto.
Sebba, giusto a volo, ecco, un commento su questo Vituzzo Mannone che ha portato a casa i 3 punti contro il DC United. Giocavano a Minneapolis, ma un risultato davvero
È
importante.
stata una partita all'attacco, hanno giocato bene, ho visto la partita, peccato per l'infortunio di Quintero, però lì davanti Rodriguez faceva a spallate con tutti, i tre, Olsen aveva schierato tre centrali difensivi, quindi in avanti. Arrivavano pochi palloni a Rooney e ad Acosta che erano costretti ad andare a prendere nella loro metà campo. Il merito di questa partita, appunto, è stato questo, ma soprattutto grazie a Alonso e Gregos che hanno fatto una partita straordinaria. Quindi Mannone ha fatto il suo dovere senza patemi, e questo fa piacere perché almeno è l'unico italiano, diciamo, in Major League.
E
Bene, diciamo.
comunque lui ha lasciato a zero sia Rooney che Ibra nell'arco di qualche settimana, quindi.
Penso veramente sì, sugli scudi Vito Mannone. Bene, chiudiamo questo, diciamo, filone iniziale, questo commento sull'attualità, parlando di altre due partite interessanti. I miei Impact di Monreal hanno portato a casa 1-0 contro i Fire, da notare purtroppo, diciamo. Il Campolo, il Saputo Stadium che si è presentato davvero in condizioni pessime, con il manto
Pietoso.
erboso sì, totalmente assente. E poi chiudiamo, così introduciamo un poco il nuovo step di questa puntata con Seattle Sounders e l'AFC, un pareggio diciamo di due squadre che sono tra le favoritissime, che nelle ultime settimane hanno avuto una flessioncita, ecco, chiamiamola così.
Dai, su Chicago parlo io, dai. I miei Chicago Fire, ormai purtroppo, quando manca un loro giocatore si sente. E in questo caso mancavano il terzini con Kaprelov, ha dovuto giocare centrale al posto di Marcelo, e a sinistra è tornato purtroppo Corrales, giocatore che corre in avanti ma non sa difendere nulla. E il gol di Montreal, che appunto è uscito da una sua disattenzione. Con un bel gol di Brown, però l'errore è stato di Corrales. È inutile che Paunovic si arrabbia con l'arbitro, ma se non ci sono i giocatori, non si canta messa, come si vuol dire.
Sì, però Gaetan, una nota positiva, Gaetan che sta entrando nei ritmi della squadra, secondo me, in modo piuttosto importante.
Quello però ha dovuto retrocedere Mihailovic al centrocampo, vicino a me McCarthy, con Adams in panchina. Adams non è un gran giocatore, un giocatore da US Championship, però stava giocando discretamente. In certi frangenti è meglio non prendere gol che cercare di costruire qualcosa quando sai che giocare a Montreal in quella situazione, anche in quel campo. La sconfitta ci sta.
Ecco, passiamo diciamo al nostro secondo argomento di oggi, proprio partendo da questo pareggio equilibrato tra Seattle e Los Angeles Football Club in un girone, in una conference, quella West, che pare essere sempre meno equilibrata rispetto alla Eastern. Soffermiamoci un attimo su queste due squadre che sono attualmente al primo e al terzo posto e poi invece parleremo di coloro che sono alle ultime posizioni, in particolare con Colorado, che ho trattato proprio qualche settimana fa sul blog. Prego.
Ma allora, per me il dato, ci sono due dati che secondo me fanno luce su questo gap tra le due, sia nella Western, all'interno della Western, che tra Western e Eastern, cioè il numero di vittorie delle prime cinque squadre è più alto o comunque si allinea con più vittorie rispetto a quella della Eastern, nel senso che abbiamo le due di Los Angeles, Seattle e le due texane che hanno almeno 5 vittorie, quando le prime due di East ne hanno fatte solo 5 e già con una partita in più in alcuni casi.
Sì, di Siurale e degli Impact hanno giocato 10 partite.
Esatto.
I Galaxy, Sounders, Dallas 9, Houston addirittura 7 partite.
E il dato
Quindi.
che secondo me è importante sono, a parte che tutte queste squadre, a parte Dallas, hanno solo una sconfitta, è anche il dato della difesa, che loro subiscono meno di 10 gol, a parte Seattle, che ne ha subiti 12, mentre a Est ci sono almeno 10 gol subiti in queste prime 10 giornate. Quindi la cosa che più viene in luce per me sono questi punteggi qua e questa grossa differenza tra l'equilibrio che ci può essere a est, quanto invece una bilancia che cambia un po' a ovest, ecco.
Tra
Esattamente.
l'altro, est, sì, scusami Cristiano, tra l'altro, est, chi subisce meno gol è in
Esatto,
fondo alla
bravissimo.
classifica.
Bravissimo, quello che notavo in questo momento, le due finaliste di conference dello scorso anno, New York Red Bulls e Atlanta United.
Esatto.
Levando, diciamo, salvando la pace di Philadelphia Union, che ha 10 reti, però già stiamo in doppia cifra. Invece per quanto riguarda Colorado, ecco, io l'ho seguita qualche settimana fa, l'ho rilanciata su Instagram 2 o 3 giorni fa, e Tim Howard, che è in procinto di ritirarsi, il campionissimo, aveva iniziato l'anno dicendo: mi farebbe piacere finire, concludere la mia carriera con la vittoria della MLS Cup. Un sogno che si sapeva era piuttosto assurdo, però la MLS ci ha abituato davvero a tante sorprese. Purtroppo pare proprio che non sia così. Io lanciai all'epoca un invito, perciò l'ho rilanciato su Instagram qualche giorno fa, un invito alla franchigia, al front office di Commerce City e all'entourage e allo stesso Giuseppe Rossi. Come sappiamo, Giuseppe Rossi attualmente non ha ancora squadra, c'erano stati rumors con i Galaxy, poi finì ad allenarsi ai Los Angeles Football Club. Secondo me una realtà, diciamo, relativamente piccola come quella dei Rapids, comunque in crisi, potrebbe riscattare anche Giuseppe Rossi. Diciamo in piccolo, con le dovute proporzioni, una sorta di operazione Baggio Bologna o Baggio Brescia soprattutto. Quindi il mio invito, se ci ascolteranno, è proprio questo: Giuseppe Rossi, fai un pensierino a Commerce City, fai un pensierino a Colorado, ecco.
Però allora Giuseppe Rossi, non ascoltare quello che sto dicendo ora io. A mio avviso non serve lui ai Rapids. È una squadra, a mio avviso, costruita male. Davanti Camara e Rubio fanno una bella coppia. Meschieda si sa inserire bene l'uguaccio. Però hanno preso Pelaber, che reputo la copia di Acosta. Il solo Price come interditore, che non è neanche un grande interditore, e dietro abbiamo tanti difensori, ma
Tante
nessun
comparse.
gran esatto, nessun grande protagonista. Poi Rosberry e Castillo sono due terzini di spinta, magari più più adatti a un 5-3-2 che a una difesa a 4. Mi avviso l'errore di base. Ricordate quando i Rapids, credo 3 anni fa, arrivarono ai playoff, batterono
Sì,
anche i Galaxy?
tre
Lì
anni fa, sì.
avevano costruito una squadra discreta. Non era eccezionale, ma era una squadra sensata. Quest'anno invece hanno preso dei nomi che magari sì, erano importanti, però nel succo dei fatti non è una squadra con senso tattico perfetto. E quindi l'errore di base per me è lì. La stessa cosa, Atlanta non ha fatto una grande partita questo weekend, però è riuscita a vincere lo stesso. Mio avviso è c'è tanto da costruire e mi dispiace un po' perché ero anche affezionato per l'ex squadra dove in società c'era il Pioco Lopez, Claudio Lopez, quindi che doveva portare, mi ricordo, attaccanti, ma poi non portò mai un attaccante decente.
No, sì, tutto giusto. Diciamo che la grande ristrutturazione della rosa sta avvenendo più lentamente di quanto si aspettassero, almeno i tifosi. Io mi ricordo che ad inizio campionato qualcuno dicesse che la squadra era migliore dell'anno scorso, ma perché era più dinamica, ma non per questo avesse il talento necessario per, sai, scontrarsi contro i vari nani, Rooney e i vari DP che ci sono nelle altre squadre, e quindi loro si devono un po' arrabattare quando ci sono queste situazioni sfavorevoli a livello tecnico. E siamo, secondo me, ad un certo punto del campionato e a un certo punto della storia di questo campionato che la differenza la stanno facendo gli internazionali e chi porta un gioco attorno a questi giocatori più forti.
Assolutamente sì, entrambe le vostre riflessioni sono assolutamente condivisibili. Bene, siamo entrati un poco in quella che viene definita la Bible Belt, diciamo la parte centrale degli Stati Uniti, un po' più su le montagne rocciose. Siamo in giorni di ampio dibattito sulle squadre che andranno a completare quella che sarà la MLS a 30 squadre. Oddio. Potrebbe anche crescere ulteriormente. Siamo anche in giorni in cui ha avuto inizio la Canadian Premier League, la prima lega professionistica di calcio canadese, e infiamma il dibattito, un dibattito che già la CONCACAF aveva iniziato qualche tempo fa, intimando agli Ottawa Fury di partecipare non alla USL ma alla CPL. Non se ne è fatto niente, è ancora. I posti Champions canadesi saranno assegnati dalla Coppa Nazionale e quindi vedranno insieme squadre canadesi della MLS, squadre della CPL e l'Ottawa Fury della USL. Ma proprio in questi giorni si parla di questo, la possibilità che vi sia una MLS tutta statunitense e una Canadian Premier League tutta canadese. La mia è che la tradizione sportiva statunitense, nordamericana ha visto sempre la presenza almeno delle tre grandi metropoli canadesi, Montreal, Vancouver e Toronto, nelle leghe professionistiche maggiori a stelle e strisce, ma non solo. E mi dispiacerebbe non vedere più questo in futuro. C'è da dire che però ho visto un grande moto nazionale nei confronti della Canadian Premier League. Per dirvi, la nostra pagina Instagram di CPL Soccer Italia ha visto il gradito like di Samuel Piettè, grande giocatore degli Impact, uno di quelli cresciuti nella franchigia. Questo mi ha fatto riflettere. Poi oggi Federico mi faceva notare, ieri Federico mi faceva notare un aspetto che poi ho riportato sull'articolo inerente alla prima giornata di CPL. Cioè il fatto che due leghe diverse porterebbero più squadre nordamericane, canadesi e statunitensi, in CONCACAF Champions League, con l'opportunità quindi, diciamo, di poter contrastare maggiormente le messicane. Ecco, a voi la parola.
Io sarei favorevole ad una cosiddetta indipendenza calcistica, nel senso che ogni nazione in Europa ha la sua identità, calcistica. Nelle altre leghe sportive americane, come abbiamo visto nell'NBA, la storia ci insegna che Toronto sia stata la prima squadra a effettuare una partita ufficiale della NBA, quindi necessariamente fa parte della storia di quello sport. Nell'hockey in Canada e negli Stati Uniti si giocano sempre un posto alle favorite di quello sport, quindi
sì,
quello
diciamo i
se...
Canadiens sono gli Yankees, i Green Bay dell'NHL, ecco.
Esatto, però nel calcio, secondo me, anche a livello di FIFA e anche a livello proprio anche lì, come dicevamo, di Champions League e soprattutto con l'arrivo della Coppa del Mondo nel 2026, secondo me arrivare, ovviamente, quando ci sarà un livello tecnico necessario per riuscire a equilibrare la Lega. Arrivare proprio ad un'identità, come detto, e come ne parlavamo anche l'altro giorno, darebbe anche la possibilità all'MLS di liberarsi in modo sportivo di tre spot che potrebbero far aggiungere altre franchigie.
Concordo tutto per tutto con te, però e sarei appunto per dividere Vancouver, Montreal e Toronto per farli giocare in Canadian Premier League, però mi sa che non è tanto fattibile per il semplice fatto che hanno pagato una tassa di iscrizione. Se quella di Toronto, diciamo, era piccola nel 2011-2012, sia Montreal che Vancouver hanno speso qualcosina in più. Poi con la nuova tassa che sta arrivando da 200 milioni di dollari, lì non, chi la paga e poi si vede liberare tre spot, dice: ma un momento, perché non ho pagato tutta questa cifra se poi la potevo pagare di meno. Certo, io sarei appunto per il movimento calcistico canadese stesso che ci sia questa differenza. Almeno avrei visto quest'anno Ottawa che ne facesse parte, però non ho preferito di no. Almeno potevano far giocare una squadra B in Canada, anche per avere quel seguito maggiore di tifosi. Però non la vedo possibile, almeno nel breve periodo.
C'è stata poi alla fine, proprio in chiusura di questo step, un po' di storie circa le trasferte che hanno coinvolto anche le canadesi, però ricordiamo comunque Vancouver e Seattle più o meno stanno lì, la stessa Montreal, la stessa Toronto, comunque si trovano veramente a pochissima distanza d'aereo da Boston, da New York City, diciamo che. Per quanto riguarda Ontario e Stato di New York, sono due stati confinanti nella vastità enorme degli Stati Uniti, però sono due stati confinanti, ricordiamolo per tutti gli amanti poi delle cose belle, confinanti grazie alle cascate del Niagara. Bene, ora la parola a voi perché io quest'anno mi sono sottratto. Consigli per il Fantasy MLS in vista della prossima giornata. Ecco, quali sono i match clou della prossima
Diciamo,
giornata?
intanto spero per Federico, per chi ci ascolta, che la settimana scorsa avete fatto buoni punti. A me è andata di lusso, 135 punti, tutti che mi hanno fatto guadagnare posizioni. L'obiettivo mio è di arrivare nella top 10 anche quest'anno del campionato dei Chicago Fire, dei tifosi. Vediamo un po' cosa faremo.
No,
Sulle partite.
purtroppo no. Ho fatto ben 94 punti, mi sembra. Quindi non ce l'ho fatta a fare la mia idea di 100 e passa.
Weekendone, perché abbiamo Red Bulls contro Galaxy, il derby del Texas, Houston, Dallas, Montreal in casa contro il New York City Football Club, i DC United in casa contro Columbus, il nostro Vito Mannone in casa contro Seattle, insomma, giornatina, eh. Giornatina
Sugli
interessante.
acquisti, chi schierare, c'è il doppio turno in Philadelphia che gioca contro Cincinnati prima e
Sì.
poi contro i Revolution. Quindi Philadelphia almeno il portiere, non so se giocherà Blake oppure il suo secondo, e un difensore, magari Elliott, e poi si potrebbe rischiare anche Aronson, il giovane, il 17enne che sta facendo discrete cose. Su Cincinnati non prendete nessuno che gioca entrambe fuori casa. Centrocampo, io rischierei Russell di Sporting Kansas City perché gioca in casa contro Atlanta. Atlanta sulle fasce, a mio avviso, non rende molto. Poi c'è Shea da quella parte che non è questo gran difensore. Nani invece se la vedrà contro Toronto e può far bene, mentre Real Salt Lake contro Portland. Inoltre c'è il derby Houston contro Dallas. Si potrebbe scegliere anche uno tra Ellis o Malotas. Su Dallas io non schiererei nessuno perché magari possono far bene, ma sono essendo i giovani nei derby non fanno mai grandi cose. Poi c'è Los Angeles Football Club, Vela e Rossi giocheranno con Chicago Fire sulle fasce sono deboli e soffrono anche il bel gioco. E invece un'opzione potrebbe essere data anche da Montra con Tyder che gioca contro il New York City Football Club. Inoltre, i Columbus Crew non stanno facendo grandi cose, quindi si potrebbe e giocano fuori casa a Washington. Quindi Rooney potrebbe essere un'opzione valida, a mio avviso.
Sì, diciamo che la doppia sfida di Filadelfia mi fa venire solo in mente doppie espulsioni per Filadelfia, sinceramente. Però in effetti, non lo so, c'è questo Colorado-Vancouver che secondo me potrebbe dare la scossa Colorado della prima vittoria, ci
Giusto perché
credo.
Dos Santos l'ha avuta già, ecco, è quello,
Esatto,
diciamo.
quindi ci credo. No, Orlando City Toronto mi piace molto e anche il derby del Texas può finalmente riempire un po' lo stadio più che altro, perché anche domenica contro Columbus ho visto uno stadio piuttosto vuoto, anche se credo che i loro 15.000 spettatori li abbiano fatti. Invece per la domenica Minnesota Seattle secondo me potrebbe essere una riconferma per Vito nel fermare magari l'Odeiro e compagni.
Bene, allora un poco di pronostici. Ecco, partiamo da Federico. New York Red Bulls, Los Angeles Galaxy, il derby del Texas e Sporting Kansas City, Atlanta.
Allora, Galaxy hanno un gioco secondo me migliore e una difesa che può reggere l'impatto, quindi io li vedo vincenti. Derby del Texas lo do a Houston, lo do Sporting come vincente, avendo questo gioco migliore di cui parlavamo, non ci saranno poche chance.
Allora, sullo Sporting Kansas City un bel 3-1 ci sta. Poi dicevamo le altre partite,
Red
ricordatemi,
Bulls
allora,
Galaxy.
un bel 0-0. Proprio, non, Red Bull segnano poco, i Galaxy non fanno segnare, quindi tutti contenti.
E il
Poi
derby del
qualche.
Texas. Ah, dici qualche?
No, qualche pedata Ibra la prende da Long, quindi non lo vedo. Il derby al Texas, forse un 2-0, un 2-1 per Houston.
Io invece dico per tifo i Red Bulls vincenti, anche di poco, un 2-0, dico con un Ibra un po' arrabbiato. A Houston, non lo so, mi sento un 2 del Dallas, un risultato a sorpresa, e assolutamente tra il Kansas e il Missouri dico che vince lo Sporting Kansas City. Diciamo Atlanta quest'anno non la vedo molto bene. Bene, diciamo siamo arrivati ai saluti finali, questa puntata è stata molto 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 interessante a mio avviso. Vi ricordiamo di seguirci sulle nostre piattaforme, sul sito mlssoccer.italia.com, sulla pagina Facebook, su Twitter, su Instagram, seguire The Cutting Edge, che è il nostro partner in questa avventura del podcast. Prima di chiudere, un saluto doveroso al nostro fondatore Massimiliano Cristina, che oggi non è intervenuto al podcast. Ricordiamo che il nostro podcast è disponibile su tutte le piattaforme e salutiamo Federico Montalenti,
Ciao a tutti. Ciao
Sebastiano Trovato
ragazzi.
e un saluto da Cristiano MG Faranna e buona MLS a tutti.
Major League Soccer.